Dal GB Play Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
un programma ideato e condotto da Renato Marengo,
con Marco Testoni e con la collaborazione di Claudia Dagnone.
In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi e ai social Francesco Ferri.
Alla console Paolo Tocco e Giulio Berghella.
Eccoci qui ancora una volta con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati da Renato Marengo.
E bentornati da Marco Testoni, ciao.
In edicola di Classic Rock ci sono sempre i favolosi Nirvana con i loro rituali, immagini e suoni, ma all'interno del giornale tante altre notizie, fra cui ci ha incuriosito Marco questo servizio su Europe. Europe è il gruppo svedese fine anni 80 o metà anni 80, con bellissimi personaggi molto biondi che hanno avuto una prerogativa. Stavi dicendo prima tu, Marco, è vero che hanno sdoganato, perché sono un gruppo bello tosto di heavy metal, particolarità che sono un po' settarie, no, degli heavy metal, invece loro sono diventati molto molto popolari.
Allora, loro in effetti sono i paladini dell'hard rock melodico, con un'immagine, appunto, quattro ragazzi svedesi molto belli, insomma, avevano un buon numero di fan, soprattutto delle donne, delle ragazze, e oltretutto l'heavy metal, negli suoi aspetti più spigolosi, non era molto televisivo, invece loro, insomma, hanno avuto una notevolissima esposizione sia radiofonica che televisiva, e questo ha contribuito a diffondere il linguaggio heavy metal nel mondo, in particolare in Europa.
Bene, quindi oggi all'interno del termine classic, quindi rock classico, riproposto proprio da Classic Rock, Europe,
Rock the Night.
I've gone through changes, I've gone through pain, but it's not enough reason for me to go insane. I know the feeling.
Classic Rock On Air, è il momento di passare la linea a Claudia Dagnone con la sua rubrica In viaggio tra i suoni.
Cari amici di Classic Rock On Air, anche questa settimana è arrivato il momento di andare in viaggio tra i suoni con la mia rubrica in collaborazione con Ferrovie del Gargano. Partiamo subito con una cantautrice che ha avuto un 2023 veramente sfolgorante e pieno di successi, e ha iniziato il 2024, la primavera del 2024, con il suo tour Opera Futura. Ovviamente sto parlando di Levante, che ha ancora tante date nel mese di maggio. Per esempio, il 2 di maggio sarà al Teatro Lyric ad Assisi, il 4 di maggio potrete vedere Levante al Teatro Verdi di Pisa, il 7 maggio a Napoli al Teatro Augusteo, il 10 di maggio a Padova al Gran Teatro Geox, l'11 maggio a Brescia al Gran Teatro Morato, 13 maggio a Genova al Politeama Genovese, il 16 di maggio invece a Trento al Teatro Auditorium Santa Chiara e il 19 maggio ad Udine al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Adesso passiamo ad un'altra artista italiana, una delle regine del rock del nostro paese. Siamo tutti pazzi di lei, per parafrasare il titolo della canzone che ha portato all'ultimo festival di Sanremo. Ovviamente sto parlando di Loredana Bertè, che nell'attesa di partire con Ribelle il suo tour estivo recupera delle date di Manifesto e lo fa in questa primavera. Infatti porterà il suo tour Manifesto il 10 di maggio a Varese, al Teatro di Varese, il 15 maggio a Roma, al Teatro Brancaccio, il 20 maggio a Brescia, al Teatro Display, e il 24 di maggio invece sarà a Torino al Teatro Colosseo. ha pubblicato il 26 di aprile il suo EP Boy e porta in giro un tour che si chiama Nostalgia for a Time That Never Existed. Sto parlando di Luke Hemmings, che conosciamo probabilmente come cantante dei 5 Seconds of Summer, con cui ha venduto milioni di dischi e ha fatto numerosi tour, ma questa volta è tempo di tour da solista e infatti arriverà a Milano il 6 di maggio al Fabric. Adesso passiamo ad un gruppo che ha fatto la storia del progressive rock in Italia e che omaggia Fabrizio De André, uno dei più grandi cantatori con cui ovviamente c'è stata una stretta collaborazione. Sto parlando della PFM, che canta De André ancora in tour per qualche data in questo maggio. Il 3 di maggio precisamente saranno al Teatro Augusteo di Napoli, il 4 maggio ad Ascoli Piceno al Teatro Ventidio Basso, il 6 maggio a Torino al Teatro Alfieri, il 7 di maggio a Milano al Teatro Dal Verme, 17-18 di maggio a Roma all'Auditorium Parco della Musica, il 20 di maggio a Bologna al Teatro Europa Auditorium e il 21 maggio a Genova al Teatro Carlo Felice. E questo maggio sarà un mese importante per Enrico Nigiotti, perché il cantautore livornese, dopo il successo dei concerti a Roma, Milano e Firenze nello scorso dicembre, ha deciso di rendere le sue serate Unplugged un vero e proprio tour con queste 7 date nei club italiani. Si parte il 2 di maggio a Roma all'Largo Venue, poi il 7 di maggio sarà a Bologna al Locomotive Club, il 9 maggio a Torino all'Hiroshima Mon Amour, il 10 di maggio a Padova all'Hall, il 14 maggio Milano Santeria Toscana, il 17 maggio nella sua Livorno al The Cage Theater e il 24 maggio a Firenze al Viper Theater. E adesso, come sempre, grazie ai pullman di Ferrovie del Gargano, mi sposto agevolmente da Milano e raggiungo la provincia di Foggia, la città di San Severo, perché si chiude il San Severo Winter Jazz, che peraltro quest'anno ha spento 13 candeline, nella serata di venerdì 3 di maggio allo Spazio Off, con un meraviglioso concerto di Andrea Sabatino dedicato ai 35 anni senza Chet Baker. Quindi una meravigliosa serata omaggio ad uno dei trombettisti che ha scritto probabilmente le pagine più belle della storia del jazz. Anche per oggi la mia rubrica si conclude qui, ma io torno la prossima settimana con tantissime novità.
Classic Rock On Air. E grazie Claudia Dagnone per questi viaggi tra i suoni che fai fare anche a noi, così almeno con la fantasia, in questa tua rubrica, tra l'altro che realizziamo anche grazie alla collaborazione con Ferrovie del Gargano e che ci fa spaziare non solo nei grandi concerti ma anche nei luoghi un po' meno noti con gruppi interessantissimi anche di musica popolare. Allora passiamo adesso a quello che ci propone il MEI. Il MEI, che è uno dei nostri partner come l'altoparlante, e ci suggerisce, la nostra abitudine di dare spazio a Franco agli idoli del rock, anche quelli del futuro, no? I giovani, quindi gli emergenti. E stavolta è un gruppo emergente che ci propone il MEI, si chiamano Aquarius, sono di Legnano e sono interessanti.
Guarda, c'è di mezzo, loro oscillano tra il funk rock, l'ambient, il progressive, anche se a me ascoltandoli mi hanno ricordato proprio certe sonorità degli anni '80,
esatto.
Come ad esempio i Talking Heads, che c'era un po' di funk, un po' di dance, un po' di tribal, insomma molto interessanti. Mi piace questo fatto che ci sono delle band nuove che recuperano quel tipo di musicalità lì.
E allora, con molto così speranza di futuro, annunciamo Aquarius,
Frequenze Alte.
E adesso Classic Rock on Air, sto per lanciare la tua rubrica, Marco, che è Soundtrack City, dove si parla proprio dei suoni legati alle immagini, quindi suoni per il cinema, per le conoscenze, non solo suoni, anche voci. Stavolta in particolare avete intervistato una voce storica di tanti tanti film, sia di Morricone, di Piccioni e di tanti altri grandi compositori, Edda dell'Orso. È una voce diventata proprio la voce delle colonne sonore di un certo periodo storico.
Quando parli di voce, non a caso, perché lei non cantava testi, ma vocalizzava. Sui brani famosissimi che sicuramente tutti hanno sentito, di Morricone e di Piccioni. In particolare questa volta è un tributo che è stato fatto proprio a Piero Piccioni, perché ricorreva al centenario della sua nascita ed è stato omaggiato proprio all'interno del Roma Film Music Festival.
Ecco, toglimi una curiosità, perché è tipica la voce di Edda dell'Orso, ma c'è anche, ricorre spesso anche un fischio, non è lei che fa questo?
No, quella è Alessandroni.
Perché mi è venuto in mente che la vocalizzazione e il fischio erano le componenti umane dell'orchestra di questi grandi artisti. Bene, allora, Soundtrack City.
Say what? Salve a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City, benvenuto Massimo Privitera, ciao.
Benvenuto Marco Testoni, ciao a tutti, ben ritrovati.
Allora Massimo, dici un po' degli eventi musicali, quelli che ci sono stati, perché mi sembra che il programma era anche lì molto interessante, no? Di questo Roma Film Music Festival 2024.
Molto molto interessante, perché ogni sera c'è stato un concerto immersivo all'interno degli inaugurati Forum Theater, attaccati proprio ai Forum Studios, e gli storici studi dove sono state registrate più di 3.000 canzoni e fondati da Luis Bacalov, Piero Piccioni, Armando Tovaioli e Ennio Morricone. C'è stato un omaggio ai 20 anni della scomparsa di Piero Piccioni col figlio Jason Piccioni, poi a seguire Edda dell'Orso per l'omaggio a Piero Piccioni.
Ok, mi sembra di capire che il nome Piccioni è ricorso spesso in questa serata. Io direi però di passare quindi la parola invece a Edda dell'Orso, che del maestro è stata cantante in più e più occasioni, in più e più film. Quindi, se sei d'accordo, caro Massimo, andiamo a sentirci l'intervista che hai fatto a Edda dell'Orso.
Grazie Edda di essere con noi a Soundtrack City.
Grazie di avermi invitato.
Grazie mille veramente. Ti faccio due domande secche. Intanto, quanto è importante che finalmente in Italia ci sia un festival dedicato alla colonna sonora, anzi la colonna musicale, perché sennò la colonna sonora comprende tutto quello che c'è, dialoghi, suono ed effetti sonori in un film. E poi, cosa ha significato per te ritrovarti in un ambiente in cui hai vissuto l'emozionalità del cantare, dell'interpretare e del stare accanto a nomi titani della musica applicata alle immagini?
Allora, la prima domanda qual era?
Quanto è importante per te un festival come il Roma Film Music Festival?
Allora, questo festival mette soprattutto in luce la musica dei film, che è la prima volta che io sappia. E penso che era dovuto, perché la musica è un po' l'anima dei film, l'anima, cioè, dei personaggi, che proprio descrive solo con la musica l'anima dei personaggi, il carattere, la situazione. Quindi la musica penso che sia stata, è una cosa fondamentale per il film. Senza musica manca, cioè è freddo il film. Penso che la musica leghi proprio tutte le immagini, aiuta anche alla comprensione di più, cioè, io credo che la musica sia molto importante.
E l'emozione di tornare in questo posto?
Sì, diciamo che ritornare in questo posto è, per me è rivedere un po' la sala dove io per tanti anni, tante volte venivo, lavoravo con Piccioni, Trovajoli, Morricone e tanti altri musicisti. Mi ricordo quei tempi e è un bel ricordo, quasi con nostalgia, perché erano parte dei tempi belli nel quale si cantava musiche belle, quelle musiche che oggi non ci stanno più e mi mancano un po', perché erano musiche che entravano nell'anima, che proprio descrivevano i personaggi, cioè descriveva l'animo dei personaggi, e questo penso che sia una cosa meravigliosa.
Ti ringrazio veramente di cuore.
Non so se sono stata esauriente.
Questa avrete riconosciuta, questa voce, vocalizzazione di tanti film, la nostra Edda dell'Orso con questo La Volpe dalla Coda di Velluto, che è proprio di Piero Piccioni con la sua voce, ma è il film, ci diamo anche il regista, che era José María Forqué, e di questo film, insomma, di quel periodo un po' con scene erotiche, ma anche con storie un po'. La Volpe dalla Coda di Velluto a me mi ha sempre ricordato un po' L'Uccello dalle Piume di Cristallo, insomma, erano un tipo di titoli.
Il periodo era quello,
è per capire dove ci troviamo. Bene, molto bene, Edda. E andiamo ora. Stranamente, tutti pensano che i cantautori siano soltanto italiani, genovesi, napoletani. Beh, anche in Svizzera si può diventare cantautore, soprattutto se si frequentano osterie e se si dedicano le canzoni con questo blues, nella voce bella roca, blueseggiante, di questo Marco Zappa, che è un ticinese, che dedica questa sua canzone ai pellegrini che vanno a Roma, insomma, per motivi ovviamente religiosi, però poi si imbriacano come cucuzze nelle varie osterie romane, vero?
Allora, questo è un blues molto alla Paolo Conte, un blues alcolico alla Paolo Conte, sì. È molto divertente. Io voglio aggiungere, avendo frequentato per molto tempo la Svizzera, perché suonavo con un cantautore svizzero che si chiama Mario Dazzo, e in Ticino poi in particolare, invece sì, ti devo dire che la scena ticinese è molto molto viva, è ovviamente legato alla lingua italiana, e quindi naturalmente risente della scuola cantatorale nostra nazionale.
Certo, e allora annunciamolo e ascoltatelo questo Marco Zappa,
Pellegrin che vien da Roma.
Pellegrin che vien da Roma con i scarpi rotai pe. El birocel va, el birocel va, pellegrin che vien da Roma con i scarpi rotai pe. Appena fu arrivato all'osteria se ne andò, el birocel va, el birocel va, non appena fu arrivato all'osteria se ne andò. Buonasera signor oste, cana camera per me. El birocel va, buonasera signor oste, cana camera per me. Buonasera ce n'è una sola. Dove dorme la mia muet? El birocel va, el birocel va. Camera ce n'è una sola. Dove dorme la mia muet? Per maggiore sicurezza metteremo un campanello. El birocel va, el birocel va. Per maggiore sicurezza metteremo un campanello. Mezzanotte era suonata.
Siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ringraziamo i nostri conduttori, gli ospiti intervenuti, i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi e Francesco Ferri,
Paolo Tocco e Giulio Berghella in regia,
e da Milano Claudio Dagnone che vi saluta.
E siamo davvero ai saluti, come al solito li faremo in musica, ma per educazione diciamo subito arrivederci alla prossima puntata da Renato Marengo.
E arrivederci da Marco Testoni, ciao.
Ecco, naturalmente come ho promesso vi salutiamo in musica, sigla di chiusura di questo mese di aprile. Beh, abbiamo pensato, visto anche il clamore che un film musicale dedicato proprio a lui, Bob Marley, ha suscitato in tutto il mondo, anche in Italia, insomma, è un film apprezzatissimo, dedichiamo la sigla di chiusura a Bob Marley anche per un altro motivo, perché col Ciao 2001, che esce proprio adesso nelle prime settimane di aprile, abbiamo dedicato la copertina a Bob Marley. Ciao 2001 ripesca gli artisti degli anni d'oro del giornale, degli anni d'oro anche del rock, quindi anni 70-80 soprattutto, e stavolta era attualissimo riprendere, ovviamente era interessante riprendere Bob Marley. Questo film, questo suo film, Bob Marley One Love, no? Ed è dedicato alla vita di questo grande artista. La copertina del 2001 ha anche un altro motivo, poiché il tema che abbiamo scelto, perché noi cerchiamo di non fare un come eravamo, ma di essere un parallelismo tra ieri e oggi, quando si scriveva e si leggeva di cosa fosse la musica, e il tema è quando la musica era ribelle. Allora, quale musica più ribelle della musica dei giamaicani di Londra, quando la musica, il reggae, entra prepotentemente nel grande rock? E questo lo si deve soprattutto a un grandissimo personaggio come Bob Marley. Qualcosa su questo film, Marco, perché c'è una cosa molto interessante: si fanno tanti film musicali di rievocazione, abbiamo visti Queen, vediamo anche film su personaggi italiani riproposti, ma qualche volta, anzi spesso, le colonne sonore non sono quelle originali. Stavolta è quella originale, no?
Eh sì, sono i brani originali di Bob Marley che hanno punteggiato tutta la sua carriera, anche perché nel film hanno collaborato proprio i parenti, i familiari e quindi i titolari dei diritti dei brani di Bob Marley, che ovviamente li hanno dati in licenza e quindi senza tanti problemi, mentre in altri film questo problema c'è. Peraltro il film narra di un periodo storico sul finire degli anni 70 molto importante, non solo da noi in Italia, in Europa, ma anche in Giamaica. E la parabola di vita di Bob Marley attraversa proprio il periodo in cui in Giamaica c'era una guerra civile tra due opposte fazioni che erano rappresentate dal Partito Nazionale e dal Partito Laburista. E in qualche modo Bob Marley, che era già famosissimo ovunque nel mondo, ma soprattutto in patria, cercò con vari concerti di mettere pace, si può dire, a queste
alle fazioni. Sì.
In realtà non è che ci riuscì tanto bene, o perlomeno ci riuscì solo all'interno di questi eventi, di questi grandi concerti, perché addirittura fu oggetto anche di un attentato con Marley. Fu colpito di striscio da una pallottola, ma insomma se la cavò fortunatamente. In sostanza questo film parla anche di queste sue vicissitudini, sì, che lo portarono a trasferirsi poi a Londra.
Bene, oggi si parla di fenomeno transculturale, e quale migliore fenomeno transculturale che non quando metà degli anni 70, mentre era in gran fermento anche di movimenti e di protesta all'interno della stessa Londra, dove Brixton è un grande quartiere con abitanti giamaicani, no? Quindi addirittura una comunità, sembra quasi un altro piccolo stato giamaicano all'interno di Londra, diciamo, si sono aggregati e grazie alla musica hanno socializzato e sono stati anche accettati più volentieri. Londra è sempre stata multietnica, più aperta, noi ci auguriamo che lo sia anche il resto del mondo, ma soprattutto che lo sia l'Italia. Allora ascoltiamo quindi uno dei brani più famosi di Bob Marley.
One Love.
Grow standard.